Ben ritrovati a una nuova trasmissione dedicata a giovani e consumi. Oggi parliamo di televendite o teletruffa, è il caso di Vanna Marchi. Ricordiamo che gli studenti che partecipano alla trasmissione di oggi fanno parte della redazione delle Sole 24 ore di Zainet, che svolge inchieste in difesa dei diritti dei cittadini consumatori nell'ambito del progetto Informa Consumatori promosso dall'Ufficio Tutela del Consumatore della Direzione Regionale Commercio e Artigianato della Regione Piemonte. Immediatamente la linea a Roma ad Alessio Nannini.
Buongiorno a tutti. Accantonando la bizzarra, chiamiamola così, campagna elettorale, sono due i fatti di cui da tempo si occupano i giornali, i media in generale, cioè primo il terribile omicidio di Tommaso Onofri e il processo a Vanna Marchi e alla figlia Stefania. Noi naturalmente del primo inquietante caso di cronaca riteniamo opportuno non doverci interessare, anche per rispetto. Del secondo ci occupiamo oggi, lo facciamo in compagnia di Matteo, ciao, benvenuto, ciao. E naturalmente anche di Ludovico, ciao.
Un saluto a tutti.
Non è probabilmente soltanto il processo al clan della Marchi, ma anche un modo di relazionarsi con il consumatore, quello che è sotto accusa, anzi proprio secondo l'accusa si tratta di truffa più che altro che di relazione con il consumatore. Ascoltiamo ora la scheda, poi iniziamo il dibattito in studio.
In origine furono le creme e i prodotti di bellezza, ma Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile hanno ben presto fiutato che la gente non è affitta soltanto dai chili di troppo, ma soprattutto dai problemi economici e dall'incertezza del domani. È bastato così mettere in studio Mario Pacecco Donascimento a impersonare il maestro di vita, che profendeva consigli ed eliminava fatture a destra e manca. E voilà, il gioco è stato presto fatto. Sulle frequenze di una televisione a diffusione nazionale, nel corso degli anni hanno trovato moltissimi polli da spennare, con minacce di sciagure e fatture di morte, che ai malcapitati clienti facevano presto mettere mano al portafoglio, spesso costringendoli anche ad indebitarsi di somme di denaro davvero imbarazzanti. Dopo 4 anni dall'inizio delle indagini, con decine di vittime accorse con coraggio nel tribunale a raccontare la propria triste esperienza, il processo volge al termine. 12 anni chiesti dal PM per Vanna Marchi, 13 anni per la figlia Stefania. La sentenza è attesa per maggio, ma la condanna per le imputate appare scontata. Speriamo che serva di lezione.
Il processo riprenderà il 10 maggio prossimo. Nel frattempo, ed è una notizia del 4 aprile, madre e figlia sono state condannate a 2 anni e mezzo di reclusione, mentre 1 anno e 6 mesi al convivente Francesco Campana e 6 mesi al famigerato mago Donascimento.
In contumace
naturalmente. Gli imputati dovranno inoltre risarcire 3 delle 6 vittime delle truffe con la cifra di 46.700 euro. Inoltre la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali, ma questo è il meno, e il sequestro conservativo di alcuni conti bancari di cui sono titolari Stefania Nobile e appunto il fuggitivo mago Donascimento. La sentenza è relativa a episodi di truffe ai danni di 6 persone. Qui in studio si è intanto già aperto il dibattito sul personaggio, sulla figura di Vanna Marchi, e si discute perché tra Ludovico e Matteo ci sono delle idee discordanti, mettiamole così. Matteo.
Beh sì, io credo che più che perseguire chi promuove questo genere di vendite televisive, bisogna punire chi gli dà retta, perché voglio dire, questo è un personaggio che è partito su televisioni regionali spacciando creme dimagranti e non mi sembra certo che sia mai stata un vitino di Vespa la signora Marchi. Dopodiché si è data invece alle vendite dei numeri dell'otto. Ma io voglio dire,
poi ancora però ancora poi con i prodotti che avevano dei benefici riguardo malattie, situazioni.
Sì, beh, quello è il capitolo più grave, però diciamo il caso è scoppiato per i numeri dell'otto, per il noto servizio di Striscia la Notizia. Ora voglio dire, qual è la molla che scatta nella testa di una persona che accende una TV regionale, vede uno studio pseudo oscuro, un pelato mulatto da una parte, una cicciona con dei capelli inguardabili dall'altra, questa gli dice ti do i numeri dell'otto e trasformi 1.000 lire in 80 milioni e tu ci credi?
Allora, tu fondamentalmente la pensi come chiamo in causa Marilyn Manson, che una volta accusato di uno dei suicidi
di essere responsabile morale,
esatto, rispose: d'altronde non possiamo piangere un genio se questi ascolta una mia canzone e poi si suicida. La questione è molto sottile, Ludovico.
Sì, no, indubbiamente anche le persone che cadono in questi raggiri hanno delle responsabilità notevoli, però non per questo si può passare sopra degli atti intimidatori comunque e giustamente colpevoli, quali sono stati quelli di Vanna Marchi e della sua allegra combriccola che, come appunto diceva Matteo, in uno studio oscuro si ritrova a raggirare con minacce appunto e presunte persecuzioni persone naturalmente emotivamente deboli, persone che hanno delle difficoltà. Quindi io mi appello comunque a questa attenuante che hanno queste persone, insomma questa società che oggi viviamo che purtroppo permette che delle persone in difficoltà si affidino a una veramente a una pazza, a un fantoccio dietro la televisione piuttosto che a parenti o amici, ecco.
Ora ci spostiamo a Torino, ma Matteo, tu prima, semplificando il pensiero, volevi fare una distinzione fra truffa e il cosiddetto pacco,
il pacco,
no?
Cioè, per esempio, la crema dimagrante è assolutamente inutile, palesemente inutile, perché Vanna Marchi asseriva di usarle con regolarità, come ho detto prima, certo non ha mai sedotto nessuno per il suo sex appeal. Quindi, appunto, la crema dimagrante che non funziona è il classico pacco, cioè... Sì, paesate, vendo lo stereo, va, aspetta che te lo vado a mettere nella scatola e ti danno 5 mattoni.
Il famoso stereo videoregistratore,
esatto,
con i mattoni dentro,
esattamente,
no?
Esattamente. La questione delle medicine ovviamente è più grave perché va a intaccare anche comunque sfere psicologiche,
esatto,
la sensibilità di persone comunque disperate. Però il numero del lotto, secondo me, si va a inserire sempre nel pacco perché... Ribadisco, la prima domanda che si fa quando ci si prospetta un affare troppo vantaggioso, ad esempio vi vendono una Mercedes a 500 euro con 2000 km dentro, ti dico, e te la prima domanda che una persona di buon senso fa è: ma perché me la dai a me, non te la tieni?
Su questo interrogativo io mi sposterei a Torino. Avete sentito la differenza che ha fatto Matteo fra truffa e cosiddetto pacco?
Sì, io... Stavo pensando che proprio qualche giorno fa qui a Torino hanno beccato delle persone che vendevano i cellulari vuoti con dentro niente.
Sì, anche i videoregistratori, sono tanti,
sì,
gli episodi.
Quello che mi chiedo è, quelli che danno i numeri del lotto, alla fine, perché non se li giocano loro, se li sanno già?
Sì,
sarebbero un sacco di soldi. Cioè, no Marco?
Altruisti.
È vero, hai detto bene.
Altruisti.
E allora ragazzi, che cosa ne dite, che cosa ne pensate, Daniele?
Ma io penso che innanzitutto...
Prego, parla.
Allora, innanzitutto penso che queste persone comunque devono essere assolutamente punite per le loro azioni, perché comunque sono azioni anche indegne moralmente, perché prendere in giro delle persone, abbiamo visto molto spesso delle persone anziane, sono anche atti di proprio di una malvagità tremenda, credo, e solamente per avere dei soldi, e alla fine potevano fare, insomma, andare a lavorare, fare qualcos'altro. E ovviamente ritengo sia strano e anche un po' magari ingenuo accettare questi aiuti che vengono, appunto, come ha detto anche il ragazzo di Roma, vengono venduti in delle televisioni regionali, quindi anche non molto sicure. Però ovviamente bisogna considerare la situazione psicologica, la situazione proprio di vita di queste persone, che per raggiungere questo stato di frustrazione ovviamente insomma devono essere proprio in una condizione,
vabbè, certo,
molto bassa per citare queste cose.
Marco, quanto incide il potere persuasivo della televisione in questi messaggi?
Secondo me incide molto, perché comunque la gente oggigiorno, cioè, non si affida tanto ai giornali, ai quotidiani, alle riviste, quanto più alla televisione. Cioè la televisione è veramente quasi una persona in casa. Quindi secondo me, poi anche cioè Vanna Marchi era anche una persona piuttosto conosciuta all'epoca dei fatti, quindi comunque ci si affidava e lo capisco che ci si potesse affidare, però cioè, mi sembra veramente che credere a tutto quello che diceva mi sembra veramente un po' esagerato, cioè farsi proprio abbindolare.
Va bene, andiamo ad Albenga, al liceo Giordano Bruno, sentiamo che cosa ne pensano lì i ragazzi, il tema mi sembra interessante.
Eccoci qui dunque, Giusy, desiderosa di parlare.
Prego.
A te la parola.
Allora, io credo che quello che è successo è un fatto molto spiacevole, e che la maggior parte della colpa sia proprio della televisione, che spesso si introduce nelle nostre famiglie in maniera molto brusca e invasiva, con molta prepotenza, e spesso crea... indugia le persone a fidarsi, soprattutto quando la psicologia di alcune persone è molto debole e fragile, e quindi io do molta colpa alla televisione e proprio a Vanna Marchi, non molto, non alle persone fragili che magari che si fidano.
Questo. Lorenzo, adesso passa la parola a Lorenzo che ci dice qualcosa.
Ma non sono veramente d'accordo con Giusy, perché comunque le persone, sì, anche deboli, ma hanno dei problemi alle spalle che li portano a cercare, magari se nel loro interno, nel loro ambiente, magari a casa, non hanno persone con cui sfogarsi, si rivolgono all'esterno cercando, non so, conforto, magari anche solo una persona con cui parlare, che poi la persona diventa poi... si fidano di questa persona e si lasciano andare completamente e poi subentra la gente che se ne approfitta.
Ok, bene, bene. Ripassiamo la linea a Torino.
Allora, tra poco ci colleghiamo con Elio Lannutti, presidente dell'ADUSBEF, per parlare anche di come queste persone hanno imbrogliato chiaramente i consumatori, di questo trattasi. Adesso però suoniamo un disco, poi c'è anche Marco Carena. Mettiamo un disco, intanto ripassi.
Sì.
Vabbè, mettiamo un disco di
Antonio. A proposito di ladri imbonitori, ascoltiamo Antonello Venditti con In questo mondo di ladri.
Questo mondo di ladri, stiamo parlando di quello che è accaduto dal processo a Vanna Marchi, lo stiamo facendo su Radio Zainet con Daniele Marco qui del Maiorana Quinta C, collegato in chat anche il liceo Maiorana, poi dal Benga al Giordano Bruno con i propri ospiti, la professoressa Ondina Onda
e con Giusy e Lorenzo,
esatto, e giù a Roma con Alessio Lannini e i suoi ospiti. Ma Marco Carena, prima di salutare, sì, Elio Lannutti dell'ADUSBEF che abbiamo in linea, voleva dire qualcosa.
Sì, nel senso che la televisione sicuramente ha delle grandi responsabilità, perché è quella macchina di illusioni che sappiamo, però non è l'unica cosa che crea, secondo me, una certa mentalità fertile perché poi certe cose attecchiscano. È già il fatto che ci sono tutte le lotterie, i gratta e vinci,
sì, è
tutti
vero,
gli oroscopi, tutte queste cose qua creano, secondo me, due cose importanti, che sono appunto poi il terreno fertile. Una è la credulità che ci sia qua, perché questi non è che vanno in televisione e dicono: allora io tiro su a caso dei numeri e vi do. No! come se dietro ci fosse una cosa ultraterrena che li guida, no? che gli dà il modo di indovinare i numeri, quindi è una cosa. E poi c'è quell'altra, che appunto tutto è subito, per cui credere, cioè, la fortuna, le cose, volere tutto quanto, i numeri, indovinare, prendere soldi, queste cose qua, che non è invece una cosa reale, insomma.
Certo.
Cioè, mi sono spiegato male.
No, ho capito quello che vuoi dire. Voi avete capito, ragazzi?
Sì.
Ok.
Poi me lo spiegate allora.
Poi vi interroga. Benvenuto a Elio Lannutti, presidente Adusbef. Buona giornata, dottor Lannutti.
Buona giornata a voi.
Senta, io passo immediatamente la linea a Roma, poi ci saranno delle domande per lei anche da Torino, anche da Albenga. Alessio.
Sì, buongiorno Presidente, innanzitutto. Allora, io la ringrazio per il suo intervento. Volevo subito farle una domanda, secondo me diciamo centrale nel caso del processo a Vanna Marchi, cioè che ruolo hanno avuto i media? È diventato quasi un luogo comune, infatti, ritenere che trasmissioni come Striscia la Notizia, Mi manda Rai 3, Le Iene e così via si siano un po' sostituite alle istituzioni per la tutela del consumatore. E lei, che è appunto presidente di una di queste associazioni, un'associazione molto importante, l'Adusbef, forse non è d'accordo con questa lettura?
No, ha dato una lettura giusta, esatta, perché spesso l'informazione, le inchieste giornalistiche devono andare ad occupare spazi che probabilmente la magistratura dimentica di occupare. Io le voglio solo citare un caso. Qualche giorno fa sono andato a visitare un canile a Firenze, nelle parti di Firenze, un canile, 600 cani, sotto sequestro da parte della magistratura. Ora noi abbiamo un grande rispetto per la magistratura, un rispetto sacro. Grazie a quelle inchieste sono stati mandati in galera i cosiddetti furbetti del quartierino, il governatore Fazio è diventato ex, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo un rispetto sacro della magistratura. Però andiamo a visitare questo canile, 600 cani volontari, un terreno probabilmente che è al centro di interessi forse anche speculativi. E abbiamo trovato che la magistratura ha messo sotto sequestro con un pretesto questo canile dove ci sono volontari, è pulitissimo, eccetera, eccetera. Mentre ci sono banchieri, quelli di Fiorani, quello che risiede oggi a San Vittore anche grazie alle nostre inchieste, a quella della magistratura, che hanno addebitato 100 euro a correntista un anno fa e che non vengono risarciti, che sono ancora a piede libero. Allora, ripeto, bisogna che il caso Vanna Marchi, che è stato scoperchiato da Striscia la Notizia, dalle Iene, dall'informazione libera, sia anche un ammonimento. Il primo per dire, attenzione, nei momenti di grande crisi come l'attuale, la gente non ce la fa più ad arrivare alla fine del mese, il pretesto dell'euro ha impoverito il 90% della popolazione, è stato trasferito 60 miliardi di euro, il 5% del PIL dalle tasche dei consumatori a quelle di coloro che hanno fatto prezzi e tariffe, monopoli elettrici, del gas, le assicurazioni, le banche, utili da capogiro, 40 miliardi di euro prelevati direttamente dalle nostre tasche. Quindi, ecco, nei momenti di crisi, di maggior bisogno, si ricorre alla magia, alla speranza, all'otto, al superenalotto, magari agli amuleti, e allora bisogna mettere in guardia, attenzione, soprattutto quelli che sono magari più vulnerabili, attenzione, non sono gli amuleti, non è il lotto, il superenalotto, ma ci siamo chiesti come mai ci sono tre estrazioni, addirittura ogni settimana, appunto perché si confida di andare a speculare letteralmente sulla disperazione, sul fatto che la famiglia non ce la fa. Noi ricordiamo sempre che la fortuna la si costruisce con le proprie mani, con il sudor della fronte, e che nessuno ci regala né amuleti né le speranze di fare il terno oppure di giocare al superenalotto. Quei giochi, soprattutto come il superenalotto, sono i più mistificatori, perché gli stessi matematici hanno affermato che le probabilità di vittoria sono le più impossibili di tutti i giochi esistenti.
Esatto, Presidente. Il processo verte fondamentalmente sul celebratissimo servizio di Striscia la Notizia, su una signora abbindolata sui numeri del lotto, e anche tutte le testimonianze mandate per esempio su Rai 3 a Un Giorno in Pretura vertevano su questo fatto. Non crede che comunque in questo caso non si possa incolpare chi vende quanto chi compra, perché insomma, parliamoci chiaro, il desiderio di cioè il sogno della lotteria nazionale non muore mai. Cioè, tutti abbiamo sempre il sogno che ci piovano in testa milioni di euro così, perché senza motivo. Però voglio dire, anche recente per esempio il caso di una signora che purtroppo si era giocata talmente tanti soldi al lotto da essere costretta al suicidio. In questo caso però nessuno ha dato la colpa al lotto quanto alla signora, che ha usufruito di un mezzo eccessivamente. Credo che in questo caso si configuri più o meno con le debite differenze innanzitutto di conseguenze, ma anche comunque sostanziali, del caso Vanna Marchi, perché voglio dire, se io ti dico che ho i numeri fortunati all'otto, poi sei te che non ti che devi dire allora perché non te li tieni tu.
Presidente Lannutti, ho l'ingrato compito di chiederle una attesa di un minuto e mezzo per la risposta, perché abbiamo una pausa pubblicitaria. Può attendere?
A un minuto.
Grazie mille.
Pronto, posso rispondere?
Nella vecchia fattoria,
iaio,
quante bestie a Ziotobia,
iaio,
c'è il leone, c'è il lupo, c'è la rana.
Da 40 anni lavoriamo per non perdere l'unica natura che abbiamo. WWF, 40 anni di vita. Aiutaci inviando un SMS al numero 48584 e il 30 aprile vieni a visitare le oasi insieme alla tua famiglia.
Da quest'anno è possibile devolvere il 5 per 1000 anche alle ONLUS. Il comitato Rudi ONLUS destinerà l'intera raccolta per la messa a punto della cura contro l'atassia di Friedrich. Devolvi il tuo 5 per 1000 al comitato Rudi ONLUS, apponendo nel modello 730, allegato B nel primo riquadro, la propria firma e il codice fiscale del comitato Rudi ONLUS 976-382-119. Per informazioni rivolgetevi al sito www.fagofar.org.
Basta, non ce la faccio più, è tutto il giorno che corro a consegnare curriculum.
Oh, io sono stata tutto il giorno coricata davanti alla TV.
Beh, non lamentarti poi se non trovi un lavoro, eh.
E chi si lamenta? L'ho appena trovato.
Non trovate lavoro con i soliti metodi? Consultate il Televideo Regionale RAI. Il lavoro che cercate non è mai stato così vicino.
Televideo Regionale RAI. Informati in formato divano.
Piccolo pezzo e sì, poi torniamo a parlare con la luce.
Televisione.
Sì.
La televisione è una grande magia. Ti fa diventare bella qualsiasi porcheria. Fa vedere così da vicino la fame di un bambino. Te la fa vedere così bene che ti viene voglia di un panino. Viva la televisione, che fa diventare belle tutte le persone. Viva la televisione, l'unica verità, l'unica religione.
E stiamo assistendo a veramente delle scene incredibili in questa campagna elettorale, ma non stiamo parlando di questo. Nuovamente linea a Roma, Alessio Nannini, così il dottor Elio Lannutti, presidente dell'ADUSPEF, può rispondere alla domanda. Prego Alessio.
Sì, io ricordo quella che è stata la domanda di Matteo, verteva appunto su un punto credo proprio decisivo, cioè se sia più colpa del consumatore che si è fatto ingannare,
una cosa assurda, cioè
che si è fatto ingannare su una cosa palesemente assurda, o se sia più colpa di Vanna Marchi che ne ha approfittato dell'ingenuità dell'utente. Prego Presidente Lannutti.
Guardi, io ricordo la Fosca Marcon, quella insomma signora che collaborò con Striscia la Notizia per smascherare le malefatte di quella imbonitrice del mago Donascimento e diciamo della figlia Stefania Nobile, che peraltro sono anche stati condannati penalmente dalla Procura di Milano, che ha comminato diciamo una pena superiore addirittura alle richieste. No, io non sono d'accordo nella affermazione che i consumatori siano i colpevoli. È uno Stato che deve, per esempio, non fare il biscazziere. Qui noi abbiamo lo Stato biscazziere, che addirittura prima c'era una sola estrazione settimanale del lotto, poi la seconda, poi la terza, perché confida nella debolezza, nella credulità popolare di arricchirsi, di fare una vita migliore, soprattutto quando ci sono le crisi economiche. I consumatori, i cittadini, diciamo, ripeto, dovrebbero anche loro stare attenti, non credere alle favole, alle lusinghe, ma anche il dovere, diciamo, di dello Stato di mettere in guardia, diciamo, da questi facili guadagni. Quando, diciamo, qui non si tratta di questioni di ordine civile, qui si tratta di truffe che sono punite dal codice penale. Quando si spaccia, quando magari uno ha un guaio in famiglia, si attacca ogni speranza, quando ha una malattia, una disavventura in amore, un problema familiare, si attacca a qualsiasi speranza pur di uscirne, e quindi bisogna fare in modo che ci siano leggi serie per evitare, come l'ingannevolezza. Noi, per esempio, le pubblicità ingannevole, quelle che prevedono che magari ti regalano un telefonino se tu passi da un gestore all'altro, poi magari quel telefonino non è in regalo ma è incomodato d'uso. Noi lo ripetiamo, siamo quelli che si battono per tutelare i diritti e non ce la sentiamo di definire gli italiani che sono state vittime di questi truffatori, degli abusi, non solo dei maghi ma anche, diciamo, del potere economico, quello bancario. Non ci sentiamo di dire che sono degli sprovveduti, riteniamo che uno Stato deve garantire la legalità e la sicurezza.
Sì, senta, io volevo chiederle, sono Dorico da Roma, se nel caso fosse condannata Vanna Marchi in via definitiva, sì, quindi si creasse un precedente di questo tipo, dal punto di vista legislativo si potrebbero prendere dei provvedimenti per tutelare maggiormente, appunto, i consumatori, che ripetiamo in questo caso diciamo sono la parte debole?
Credo ci sia qualche
sempre problema. Due esempi rapidi. Questo è un paese che spesso i servizi non richiesti, per esempio, delle grandi aziende, delle aziende telefoniche, 2 milioni a più pari ogni anno di servizi non richiesti, a Roma si chiamano i pacchi, ma ti arrivano a casa dei pacchi, dove al vecchio di 85 anni viene regalato internet veloce oppure le segreterie telefoniche, eccetera. E bisogna fare una legge seria, perché queste politiche di marketing che le aziende fanno guadagnare ogni anno 300-400 milioni di euro, poi alla fine sono, diciamo, sanzionati con qualche milione di euro. Allora queste cose bisogna evitarle. E poi, quando c'è bisogno, questo è un momento di crisi, e l'ho ricordato, la gente non ce la fa più ad arrivare a fine mese, deve tirare la cinghia, si deve indebitare per sopravvivere, deve ricorrere al credito, al consumo, i tassi di interesse sono al 20%, e ci sono finanziarie, per esempio, che abusano di questo stato di bisogno, magari non sono iscritte neanche all'ufficio italiano campi nell'apposito elenco, e allora ti dicono, pubblicità martellando, quando uno ha bisogno ti do 20.000 euro. E magari quando si firma il contratto è pieno di clausole abusive. Non sono finanziarie che erogano, diciamo, questo finanziamento, ma sono i mediatori, e ti richiedo 600-700 euro di spese di istruttoria da pagare in anticipo, e quindi magari poi si riservano il diritto di non erogarti il finanziamento perché la banca o la finanziaria ha detto di no. Allora lo Stato deve garantire i diritti, deve fare in modo che questi truffatori, insomma, vengano severamente sanzionati e non possano approfittare dello stato di bisogno della gente, dei consumatori, delle famiglie.
Allora, Presidente, io mi sposterei dal Benga, hanno anche delle ultime considerazioni, ultime domande da farle. Prego, Onda.
Sì, sì, qui al Benga siamo molto attenti, molto curiosi e noi saremo molto sintetici. Passo la parola a Giusy con la sua domanda.
Io vorrei ricollegarmi al discorso precedente sulla televisione e volevo chiedere, ma ci sono dei filtri che garantiscono una tutela per chi guarda la televisione? Perché comunque sembra che chiunque possa permettersi di entrare in televisione e parlare di quello che vuole. Chi è il responsabile che comunque tutela televisivamente il cittadino?
Sì, grazie della domanda. La responsabile dovrebbe essere l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ma nella storia questa autorità non ha garantito un solo diritto dei consumatori, ha finora garantito solo gli interessi delle grandi aziende. Certo, quando ti entrano in casa, perché la televisione è uno strumento, lo ha detto la televisione, è uno strumento di grande appeal, ti entrano in casa e magari ti fanno vedere Lucciolo per Lanterne, oppure nei momenti, diciamo, come questi, dove, ricordo, la gente non gliela fa più ad arrivare alla fine del mese, magari bisogna lavorare in due, bisogna arrangiarsi per sbaccare il lunario, non si fanno figli e quei figli che si fanno, visto che non ci sono le strutture sociali, non ci sono asili nido, li si lascia in balia della cattiva maestra che è la televisione. C'è una norma a tutela dei minori che non viene utilizzata, spesso scene di violenza dove soprattutto i giovani, questa emulazione della violenza e di messaggi secondo i quali più si è violenti, più si è prepotenti e più si ha successo. Bisogna intervenire con una legge seria e quadro, perché noi non demonizziamo il commercio libero, però ci devono essere dei paletti. Non demonizziamo che si possano fare, diciamo, delle reclame per pubblicizzare dei prodotti e dei servizi, ma queste pubblicità spesso sono inveritiere, sono ingannevoli, e allora bisogna informarsi di più e bisogna impedire che si possa, ripeto, entrare in quella breccia del cittadino, del consumatore, della famiglia che è in difficoltà. Bisogna impedire questo.
Ancora dal Benga, ancora una domanda molto incisiva di Lorenzo.
Sì, ma in effetti la domanda nelle televisioni private soprattutto, cioè chi controlla c'è un responsabile che ha promesso a Vanna Marchi di proporsi al pubblico in quel modo e riceverà conseguenze o comunque è sufficiente, cioè si è comprata uno spazio pubblicitario e non avrà conseguenze nessun altro?
Beh, guardi, lo ripeto, adesso io forse ho un po' esagerato, perché ci sono i Corecom, che sono i comitati regionali dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni, che vanno a vedere se alcuni spazi venduti sulle televisioni private magari possano essere diciamo pericolosi. C'è poi la Guardia di Finanza che magari va a sequestrare quei programmi che non rispondono a determinati requisiti. Insomma, noi se vediamo, io vado a letto presto, ma mi dicono che di notte nelle reti televisione private c'è di tutto e di più, non solo diciamo scene o se e queste cose qui, ma anche diciamo programmi dove si fanno vedere Lucciolo per Lanterne. Ripeto, non demonizziamo coloro che vogliono vendere i prodotti, non demonizziamo la pubblicità, ma la pubblicità dovrebbe essere più veritiera e ci dovrebbero essere pene più severe per chi trasgredisce magari anche un codice che il Ministero delle Comunicazioni si è dato per garantire e salvaguardare i diritti dei consumatori e soprattutto i minori.
Sì, dottor Lannutti, torniamo qui dalla redazione di Torino e c'è Marco del liceo Maiorano della Quinta C che vuole farle un'altra domanda.
Prego.
Sì, buonasera dottore.
Buongiorno. È entrata in vigore la legge Giulietti, che appunto introduce delle novità sulla normativa, sulla pubblicità ingannevole. Può dirci quali sono, in che cosa consistono queste novità e se veramente sono sono utili per la difesa dei consumatori, degli utenti.
Sì, è entrata in vigore questa legge Giulietti, noi abbiamo collaborato, Giulietti è un deputato dei DS, è molto attento a queste, diciamo, a tutto il tema dell'informazione, prevede, diciamo, sanzioni economiche che prima non c'erano per quanto riguarda l'antitrust. L'antitrust in precedenza comminava semplicemente, diciamo, il ritiro di quella pubblicità, l'ingannevolezza di quella pubblicità, in rari casi, diciamo, la sanzione economica, il provvedimento di pubblicazione di quell'atto su un giornale o su più giornali. Dopo la legge Giulietti ci sono delle sanzioni economiche e quindi sono state comminate sanzioni economiche, che ne so, a gestori telefonici. Io voglio ricordare che, insomma, all'interno della videofonia addirittura si volevano inserire dei messaggi pornografici retribuiti e l'antitrust in alcuni casi ha combinato sanzioni che però, ripeto, sono di poche migliaia, sì, di euro. Quando si fa una grande campagna mediatica, pubblicitaria sulla televisione e magari questa campagna produce, arriva a centinaia di migliaia di utenti magari che passano da un gestore a un altro, e poi questa pubblicità è ingannevole perché ti fanno vedere lucciolo per lanterna, ma una sanzione di 2000 euro quando i danni che sono stati prodotti sono di 60-70 milioni di euro. Che cosa fa? Non fa nulla.
Senta, allora, dottor Lannutti, una domanda prima di salutarla. Ma questi soldi, ci scrive Giulio via chat dal Maiorana, chi li restituisce? Questi che vanno a marchi, c'è qualcuno che lo fa? Ci saranno delle azioni legali atte a questo?
Sì, sì, c'è una costituzione delle parti civili, quindi questi soldi sono stati guadagnati, decine di miliardi di euro, lo abbiamo visto anche nei processi, e questi soldi sono stati sequestrati, bisogna diciamo restituirli, certamente bisogna restituirli, bisogna vedere se sono in Italia o all'estero. Voglio ricordare che, così solo a titolo di cronaca, che questo è un paese che piuttosto che fare le leggi magari di prevenzione, fa le leggi sullo scudo fiscale, dove l'Italia diventa riciclaggio di evasione fiscale, di traffici di armi, tassati al 2,5% in forma anonima. Allora magari questi soldi rientrano, lo Stato li lava e poi vengono dai paradisi fiscali. Allora bisogna evitare, non vorremmo che anche le Vanna Marchi di turno abbiano usufruito dello scudo fiscale, cioè abbiano esportato i soldi all'estero, li hanno lavati e li hanno riportati all'estero. Lo Stato, uno Stato serio, deve perseguire l'evasione fiscale, non deve fare i condoni. Purtroppo oggi è entrato in vigore la Gazzetta Ufficiale l'ennesimo condono del ministro Tremonti a favore delle esattorie, quindi delle banche, un condono che vale 20-30.
C'è una domanda, ma ancora per lei, da Simone Tamino.
Quindi 60 miliardi di vecchie lire. Gazzetta Ufficiale di oggi.
Sì, sì. Prego.
Sì, dottor Lannutti, lei prima faceva intendere che appunto le sanzioni economiche in realtà non costituiscono un deterrente per questo tipo di pubblicità. La vostra associazione che cosa propone?
Sanzioni penali. Quando una grande azienda telefonica, non voglio fare nomi, appioppa a 1 milione di persone servizi non richiesto, guadagna 200 milioni di euro, 400 miliardi di vecchie lire, viene sanzionata con poche decine di migliaia di euro, ha interesse a fare politiche di marketing ingannevoli. Se invece nel codice penale mettiamo a carico dell'amministratore, del responsabile, del capo azienda 2-3 anni di galera, ci penseranno molto
bene.
Prima di fare queste pubblicità ingannevoli e di ingannare la povera gente, i poveri vecchi che gli appioppano servizio internet veloce quando non sanno manche di che si tratta di.
Sì, dottor Lannutti, la ringraziamo e la salutiamo, è stato preziosissimo.
Grazie.
Buon lavoro.
Un saluto a tutti gli ascoltatori, buonasera.
Grazie, buonasera. Marco, tu hai la connessione, io non ho connessione internet veloce.
Sì,
non me l'hanno ficcato, no, ma non era per darti del vecchio, era una battuta.
No, ma non è vero.
Non la spiegura.
Ho approfittato degli sconti.
Vai, cosa ci fai sentire?
Ma dedicata appunto un po' agli italiani, a Vanna Marchi e alle vittime di Vanna Marchi, visto che tutti puntano così al soprannaturale per risolvere la vita, no? Così la fortuna.
quando non c'è la sfortuna c'è lei, il contraltare la fortuna, che possiamo dire che è stata tutta questione di sfiga. Sfortuna, chiamala come vuoi, è proprio stata questione di sfiga. Sfortuna, qualcuno che ce l'ha con noi.
Bene Marco, grazie, diamo la linea a Roma perché abbiamo un contributo che Alessio Nannini lancerà. Alessio
sì, eccoci, eccoci, siamo in onda. Abbiamo un contributo che riguarda proprio il processo a Vanna Marchi, un estratto delle trasmissioni che vanno in onda su Rai 3 di Un giorno in perdura. Credo che sia molto anche edificante e interessante, visto che è di questo che parliamo. Sono domande che rivolte a uno degli imputati da parte della pubblica accusa. Sentiamolo.
Delle attività che svolgevate al centralino, che cosa vendevate e come vi presentavate ai clienti?
Vi chiamava la persona magari di 30 anni che era disperata sentimentalmente perché il marito magari era scappato di casa, o perché magari il marito, che ne so, secondo questa persona poteva avere una relazione extraconiugale. Chiamavano noi in base a anche un tono di voce o a determinate cose che magari naturalmente gli si chiedevano, si cercava magari poi alla fine di chiederle una somma abbastanza sostanziosa per fargli credere che questa cosa si potesse risolvere.
Senta, lei ricorda se ci sono stati pagamenti nell'ordine di parecchi milioni?
Sì, ricordo benissimo.
Un po' qualche caso ce lo sa dare?
Io personalmente ho avuto a che fare con una persona, credo, se non mi ricordo, di Benevento, una persona non di Milano, che per un problema di amore aveva speso anche 30 milioni. Poi mi ricordo anche di altre persone che naturalmente per problemi di spiritismo o presunti fantasmi che c'erano in questa casa spendevano anche somme superiori ai 60 milioni.
E non solo, questo stesso test è stato promosso da Vanna Marchi, che lo ha mandato in video come Mago Victor.
Senta, lei ha partecipato a trasmissioni televisive?
Io ho registrato tre trasmissioni televisive, C3 se non sbaglio, nel 2000-2001, non mi ricordo, come Mago Victor.
Che cosa diceva lei?
Cosa dicevo? Se mi formulavano delle domande, o meglio, venivano formulate dalla signora Vanna Marchi e Stefania Nobile insieme a questa sorta di assistente che io avevo, Fusco Isabella, venivano formulate delle domande su un foglio di carta, si andava in questo studio studio di registrazioni e c'era questa Fusco Isabella che non in diretta, nel momento della registrazione, parlava al microfono facendo credere che ci fossero delle persone in linea che facevano queste domande direttamente a me, mi poneva delle domande, io leggevo in maniera abbastanza empirica e non così facoltosa questi tarocchi.
Quindi le trasmissioni televisive, le chiamate in diretta, diciamo così, non ho capito, erano fittizie?
Erano tutte chiamate fittizie che venivano fatte, o meglio, questa Fusco Isabella faceva finta che ci fossero delle persone che chiamavano e facevano delle domande, lei in trasmissione le riproponeva come se fossero chiamate vere in diretta, cosa che poi così non è.
Senta, e in televisione facevate per caso vedere pure delle persone che si dichiaravano soddisfatte delle prestazioni avute?
Sì, erano i centralinisti che lavoravano lì.
Quindi voi centralinisti comparivate in televisione dicendo di essere stati contenti del lavoro fatto dal mago, di aver superato i problemi che avevate, di non avere più le negatività, di aver vinto i numeri all'otto. Eravate sempre voi centralinisti?
Principalmente sì, erano i centralinisti. Un cliente che fosse venuto lì direttamente tranidene, felice e contento di aver vinto 20 milioni o 100.000 lire all'otto, io non l'ho mai visto.
Può dirsi realmente che Vanna Marchi e Stefania Nobile fossero le capo della società? Se la sua affermazione perentoria, che fondamento ha alla luce di quello che ha detto lei?
Certo, sul fatto che alla fine della giornata i soldi non andassero nei conti correnti o in tasca Beniamino Emilia o a Fusco Isabella, ma andavano nelle tasche di Stefania Nobile e Vanna Marchi.
Benissimo, quindi la sua affermazione, lei dice, io posso evincere che fossero le vero responsabili della società perché erano quelle che dividevano gli incassi.
No, non erano quelle che dividevano gli incassi, erano quelle che intascavano gli incassi.
La qualità audio, che non era delle migliori, avrete forse anche riconosciuto l'intervento di Ezio Greggio nel corso del dibattito, insomma un centralinista che si trasformava nel sedicente Mago Victor.
Sì, questo è indicativo sul tipo di servizio divinatorio fornito dalla signora Marchi e dalla sua allegra combriccola. Questo la dice lunga anche sul fatto il fatto che qualcuno possa arrivare a spendere 60 milioni per un problema di amore. Voglio dire, con 60 milioni vai dalla tua amata, gli compri una Porsche e hai risolto così, cioè.
Non solo dall'amata.
Sì, vabbè.
Veramente questo contributo, diciamo che esplica in appunto in 3 minuti tutto ciò che abbiamo detto fino ad ora. Da una parte, appunto, come ripetiamo, c'è la colpevolezza di queste persone che si sono fatte così abbindolare da una sedicente maga fattucchiera, e dall'altra appunto responsabilità di una persona altamente diciamo sprezzante anche della morale e dell'etica, che alla sua carriera di persona dignitosa in una televisione ha sostituito tranquillamente ha preso tranquillamente i panni di una persona che ha delle di un criminale, ecco, non ho fatico a chiamarla così.
Sì, io mi sposterei anche ad Albenga, dove vorrebbero anche ricordare una notizia che riguarda proprio uno degli imputati del processo a Vanna Marchi.
Ieri Striscia annuncia.
Eccoci ancora qui ad Albenga, passo la parola a Giusy.
Noi sappiamo che Striscia la notizia ha ritrovato il mago in Brasile, che l'hanno intervistato, e questa sera a Striscia la notizia si vedrà quello che ha testimoniato il mago, appunto.
Passiamo la parola a Torino.
Allora, grazie ad Albenga. Io a questo punto direi che non ci sono altri commenti. Immagino la qualità era quella che era, ma abbiamo sentito degli sprazzi del processo. Abbiamo sentito come questi grabbassero veramente i soldi, cioè questi intascavano e basta. Vabbè, a questo punto io direi che si può, non dico chiudere l'argomento, ma ascoltare lo Stroncanet, che riguarda proprio. Sì, tranquilli, vi do tutto il tempo. Che riguarda proprio Vanna Marchi, se non sbaglio.
Sì, un po' tutte le falsità che girano non solo in televisione ma anche in internet, in realtà. Arrivano spesso mail, almeno a me, ma penso un po' a tutti, molto strane, che propongono anche dei gattini bonsai. Non so se ti è capitata, quella era abbastanza agghiacciante di vedere questi.
Sì,
appunto, è una delle tante bufale che girano.
Ma io vedo sempre uno su una TV veneta, non mi ricordo il nome, che con aria ammiccante, ieri era in canottiera, dà i numeri e legge le carte e tratta malissimo chi in quel momento, insomma, non mi puoi fare una domanda così cara? Cioè, è proprio un andazzo di questo genere, e si paga la tariffa, immagino, oraria, cioè quelle. Ce ne sono poi alcuni che hanno 50 numeri di riferimento, carte di credito. Vabbè.
Allora. Sì, diciamo che le televisioni private vivono quasi solo.
Parliamo
di
anche
questi
di TV nazionali, non è.
Sì, più o meno.
Perché tra l'altro Vanna Marchi vendeva le alghe e poi aveva cominciato a farlo su Rete Mia, quindi una televisione di tutto rispetto che ha una diffusione nazionale. Sentiamo lo Stroncanet e poi lo commentiamo con Torino, Albenga e Roma. Prego.
Stroncanet. Il caso Vanna Marchi è emblematico, siamo un popolo di creduloni, ma l'assenza di spirito critico non caratterizza soltanto gli indifesi spettatori di televendite e reality show, bensì anche i ben più scaltri navigatori della rete. Su internet circola di tutto, preziose informazioni ma anche bufale clamorose, che condite in salsa virtuale si propagano a velocità superiori a qualsiasi altro media. Le falsità sono così variegate da essere entrate a buon diritto nella top 10 del mensile Wired. Dai gattini bonsai allevati in barattoli di vetro agli aerei che stanno per abbattersi sulle torri gemelle mentre un ignaro turista si fa fotografare, dai conigli tenuti in ostaggio alle catene di Sant'Antonio che fanno diventare più ricchi. Speriamo che tanto basti a far diminuire la schiera di chi candidamente ancora esclama: è vero, l'ho visto su internet.
Sentiamo il liceo Giordano Bruno di Albenga, la professoressa Onda Ondina.
Cosa ci sono? Vengono dati dei gattini? Che cosa fanno?
Sì, li allevano nei barattoli di vetro e comparivano appunto in internet queste foto, probabilmente appunto dei
gatti
fotomontaggi,
gatti
delle
mignon.
Foto finte. Che cosa ne pensate ad Albenga?
Ecco, sì, passo la parola a Giusy che naturalmente ci dirà tutto.
Io penso che bisogna fare molta attenzione, il discorso che facevo prima sulla televisione lo ribadisco anche per quanto riguarda internet, anche qui magari ci vorrebbe una maggiore tutela nei confronti dei navigatori e comunque la maggior parte delle informazioni passate sono o eccessivamente gonfiate o comunque del tutto false. E noi questo lo sappiamo ormai, è una cosa abbastanza conosciuta.
Ripassiamo la linea a Torino.
Sì, da Torino sì. Giriamo direttamente, voi un commento loro, poi
Daniele
andiamo a Roma.
E Marco che raccontavano altri tipi di truffe che hanno visto anche in televisione.
Sì, per esempio molto spesso si vede Le Iene, che è una grande trasmissione che tratta molto di queste cose. Per esempio un servizio parlava di una rete privata, sempre appunto queste reti private regionali,
sì.
In cui una trasmissione veniva spacciata per in diretta, insomma una trasmissione in diretta, e quindi esortava i telespettatori a chiamare per parlare con... appunto i presenti, gli invitati, però invece se si poteva chiamare si notava che era in realtà in
era
differita,
registrata, però in realtà venivano
scalati soldi, sì. Quindi molta gente chiamava però
non poteva intervenire
parlare,
ma
però.
Pagava.
C'è Giulio che dal Maiorano ci dice le liste di eBay sono truffa via internet, siete d'accordo?
Ma secondo me no, eBay è già più controllata, no, cioè io conosco molte persone che comprano su eBay e insomma molte anche insomma soddisfatte dal
vabbè.
Sì, anche vendere su eBay, cioè io personalmente l'ho fatto.
Tu quindi. Vendi, che vendi su eBay?
Ma ho venduto, cioè mia sorella in realtà.
Ho venduto i numeri dell'otto.
No, i numeri dell'otto ancora ci devo provare, magari ci tiro su anche qualche soldo. No, mia sorella che ha fatto la volontaria nelle Olimpiadi, poi danno due pile nella divisa ufficiale, ne ho venduto uno.
No, ma Giulio diceva, intendevo c'è gente che vende liste di negozi online.
Per
lui sa tutto per forza,
sì,
ieri ci ha messo a sedere. Andiamo a Roma da Alessio Nannini per l'argomento di domani e i commenti allo Stroncanet.
Sì, cominciamo dallo Stroncanet. Io a dire il vero sono pure una sorta di selezione naturale dell'utente in internet, però forse perché sono abbastanza avvezzo e quindi mi troverei comunque avvantaggiato.
Beh sì, comunque a proposito delle truffe televisive c'è un certo signor Roberto Mancini che su tutte le emittenti nazionali continua a dire che l'Inter vincerà lo scudetto.
Infatti potremmo chiudere l'argomento Vanna Marchi e altri sedicenti maghi dicendo di diffidare da qualsiasi mago stregone che indichi l'Inter come vincitrice dello scudetto.
Tipo il mago Nicola che lo dice da una trentina d'anni
ma lui di Biscardi. È perché lui va per statistiche, quindi prima o poi succederà.
Prima o poi deve...
E anche chi dice che la Juventus prima o poi vincerà qualcosa che non sia uno scudetto.
Noi dovevamo essere eleganti come al solito, sì, Ludovico. E non ricordare nulla di ciò che
problema. Volevo soltanto sottolineare che prima Giusi, se non sbaglio, da Albenga aveva detto che bisognerebbe intervenire e controllare internet. Ha prospettato una sorta di censura.
E ora do la parola ad Albenga per una risposta a Matteo.
Eccoci qui ancora dal Benga, ancora Giusi che risponde.
No, allora forse mi sono espressa male, non credo che ci sia bisogno di una censura su internet, semplicemente quello che dicevo io è che sappiamo i rischi che si corrono su internet, quindi che comunque noi stessi siamo già pronti alle varie falsità che sono trasmesse, quindi a tutelarci noi stessi. Non parlavo di una censura, forse mi sono espressa male.
Bene, noi dobbiamo salutare
la linea a Torino.
Sì, grazie, salutiamo il liceo Giordano Bruno e la professoressa Undina Onda, grazie, a risentirvi a presto.
Sì, salutiamo anche Giusy e Lorenzo.
Siamo proprio allo sì.
Salutiamo anche noi, naturalmente, anche noi felicissimi di avere partecipato e speranzosi di tornare fra voi.
Vi aspettiamo,
ci mancherebbe altro, ci vediamo presto. Grazie ad Albenga.
Va bene.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.